Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un'intervista che si è tenuta giovedì 18 gennaio 2024 presso gli studi di Radio Nuova Trieste sul tema Il messaggio per la 46esima giornata nazionale per la vita. La forza della vita ci sorprende. Presentate dal direttore responsabile di Radio Nuova Trieste, canonico Don Lorenzo Maria Vatti, ospiti dottoressa Maria Tudek, presidente, e Flavia Brandolisio, vicepresidente del CAV, Centro di Aiuto alla Vita, della sezione di Trieste. Pubblicato il 9 novembre scorso, il messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della CEI per la 46esima Giornata Nazionale per la Vita, che si celebra il 4 febbraio 2024, sul tema «La forza della vita ci sorprende». Quale vantaggio c'è che l'uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita? Dal capitolo 8 di Marco, versetto 36.
Cari amici radioascoltatori, bentrovati, benvenuti a questo speciale sulla vita. Radio Cattolica ovviamente parla anche, e anzi soprattutto, della vita. L'aspetto della rivelazione cristiana è proprio che c'è una vita da far nascere, da far crescere, da difendere per la vita eterna, perché la nostra vita ha significato esclusivamente in relazione a quello che è il dono finale, che è la vita eterna. Poi la teologia ci insegna che la vita eterna comincia già da adesso e che quindi dobbiamo imparare a dare quel significato fondale e fondamentale della vita in Cristo per vivere già l'esperienza di amore. E quindi ci sono tutti i vari passaggi che sono la vita in Dio, la vita donata nell'amore al prossimo, il prossimo è la persona più vicina, e quindi volta per volta mi si presentano diverse tipologie di prossimo, ed è anche la persona che è più vicina fisicamente, oppure le persone che sono più vicine per condizioni di vita, come potrebbe essere la comunità parrocchiale per me, come potrebbe essere marito e figli per chi è sposato, o moglie e figli per chi è sposato, come può essere tantissime cose. Quindi siamo qui per parlare con due responsabili del CAV, Centro Aiuto alla Vita, proprio della vita. E noi, quando parliamo della vita, spesso e volentieri veniamo accusati perché siamo antiabortisti, che è un diritto assoluto della donna e tutta una serie di cose, ma non è soltanto la vita, sì o no aborto, come fare nel caso nostro a evitare l'aborto, eccetera eccetera, ma è vita come qualità, come bellezza, come priorità, come efficacia. Allora abbiamo con noi la presidente del Centro Aiuto alla Vita di Trieste, Maria Tudek.
Buongiorno.
Buongiorno, ciao. La vicepresidente Flavia Brandolisi. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, abbiamo qui per parlare di tutto questo in poco tempo, neanche pochissimo, ma insomma in un tempo relativo, perché effettivamente se si parla di vita si dovrebbe stare giorni e giorni probabilmente, però vogliamo anche dare un input, perché io credo che molto spesso non si debba arrivare a dare la soluzione finale. La soluzione finale la dobbiamo cercare dentro di noi, ma dobbiamo dare degli input, dei flash, delle rappresentazioni che manifestano in linea generale quello che è la possibilità di riflettere su di un pensiero. La società civile di oggi discredita la vita. Già San Giovanni Paolo II, nel suo lungo ministero di Papa, ha più volte sottolineato che la cultura occidentale oggi è una cultura di morte. Se lo sottolineava lui a quell'epoca, forse lui era anche profetico probabilmente, figuriamoci adesso cosa direbbe. Proprio la regione Friuli Venezia Giulia ha ospitato per la prima volta in Italia un'azione di morte assistita, di suicidio assistito, che è veramente qualcosa di terrificante. Terrificante per pensare la freddezza di tutto quello che accade in quella situazione. Il medico, l'infermiere che si presentano, salutano questa persona che dice le sue ultime volontà, che sono stati finalmente sono libera, disinfettano. Che cosa serve poi disinfettare se dopo pochi secondi lascia questo mondo? Vabbè, comunque c'è tutta questa, mettono l'ago, eccetera eccetera, e questo appunto caratterizza una cultura di morte che noi vogliamo assolutamente superare. Il CAV non si occupa di tutte queste cose, si occupa della prima fase della vita. E allora cominciamo interrogando la vicepresidente Flavia Brandolesi sul che cosa effettivamente offre il CAV oggi.
Allora, innanzitutto io voglio informarvi che nel 2023 sono nati presso la nostra sede 51 bambini, 28 maschietti e 23 femminucce. Sono nati da mamme che noi abbiamo accolto più o meno in difficoltà. La nostra associazione, in effetti, che vive da 45 anni, si pone per dare aiuto alle persone che si trovano in difficoltà davanti a una gravidanza difficile oppure non desiderata. Noi accogliamo le mamme che sono di varie nazionalità, per lo più straniere adesso, e le accogliamo e le accompagniamo nelle loro necessità durante la gravidanza e poi seguiamo dopo il parto i bambini da 0 fino a 3 anni. Cerchiamo di aiutarle con aiuto chiaramente psicologico e morale ove serve, altrimenti con un aiuto materiale. Adesso abbiamo anche iniziato a fare qualche piccolo corso di italiano per le proprio a persona, da persona a persona, con mamme che sono in difficoltà con la lingua, e poi se c'è la necessità possiamo offrire loro, se si presenta la necessità, anche un progetto Gemma. Il progetto Gemma è una adozione a distanza dove le nostre mamme in difficoltà possono essere associate a una famiglia che dà loro un assegno di 200 euro per 18 mesi, 6 mesi prima della nascita e un anno dopo la nascita. Proprio di recente abbiamo avuto una famiglia con una bambina che ha compiuto un anno e la famiglia adottante ha detto: ma cosa posso fare ancora per questa bambina? E ha mandato un regalo per il compleanno della bambina. Questo per dire come c'è una certa assonanza, integrazione tra, soprattutto per chi dona, affetto di chi dona. Per...
ma chi dona conosce questa bambina poi?
No, non la conosce.
È una cosa cieca, diciamo.
Ma chi dona è felice di donare. Anche Madre Teresa di Calcutta diceva sempre: la gente ci chiede perché lo facciamo e non capisce che siamo felici di fare, di donare, no? E penso che questi nostri donatori facciano parte di questa categoria. Ce ne sono parecchi, insomma, che fanno questo. Dove è necessario? Possiamo offrire una consulenza medica, psicologica, o sì, soprattutto psicologica, talvolta anche legale, perché le situazioni che si presentano a noi, hanno varie sfaccettature. Noi siamo solo volontarie che accogliamo. Quando le cose sono più difficili ci rivolgiamo a degli esperti che possono accompagnare queste persone.
Beh, continuiamo un attimino sul progetto Gemma, poi approfondiamo anche gli altri aspetti. Il progetto Gemma non nasce subito, diciamo, non nasce 43 anni fa. Quando nasce?
Sarà un 30 anni adesso.
Ma Gemma nato. Perché c'è stata una signora Gemma che ha parlato, oppure Gemma, la Gemma...
No, Gemma vuol dire Gemma...
Del fiore, il bocciolo, è proprio la Gemma del bocciolo.
Insomma. Anche la preziosità però, sono vari aspetti nel termine Gemma.
Ah, no? Gemma...
La vita è preziosa ed è anche...
La Gemma, insomma, è prezioso. Sì,
sì, vuol dire un po' tutto, ecco, nel senso che comincia e quindi sboccia una gemma e anche che è preziosa.
Ma molto bello questo. E il progetto Gemma, appunto, dicevamo, è questa adozione a distanza, quindi a un certo punto ci si affeziona semplicemente della vita in sé.
Ma c'è.
E si dà la possibilità a qualcuno di nascere. Io ho conosciuto una ex prostituta che mi disse che era rimasta incinta, poi aveva chiesto sto progetto Gemma e gli è arrivato troppo tardi e insomma ha deciso per il peggio. La cosa che mi fa impressione è che la maggior parte di queste persone che raccontano di queste esperienze, più sono paradossalmente vicino alla Chiesa, più non sentono un senso di svuotamento. Mentre ho conosciuto tantissime donne e anche uomini che sono poi passati per l'esperienza dell'aborto, che sentono un vuoto incolmabile. Però questi, paradossalmente, molto più spesso questo vuoto lo vivono quelli che sono fuori dalla Chiesa, che non vengono spesso a messa. Mi fa impressione questa cosa.
Comunque da noi vengono tante ragazze anche che hanno già fatto l'aborto altre volte e poi non vogliono ripetere quell'esperienza, cioè proprio vengono da noi per sentire la parola giusta, diciamo, per poter continuare. Quando vengono sono molto fragili, hanno paura di tutto quello che può loro succedere, però dopo che decidono sono forti, vanno avanti, riescono ad avere la creatura e dopo sono delle vere forze per quella creatura.
La forza della vita ci sorprende.
La forza della vita ci sorprende.
La forza della vita ci sorprende, sì, veramente. E io non ho mai visto nessuno che, avendo fatto questa scelta finale di non presentarsi all'ospedale ma aspettare di andarci per scodellare il figlio, non sia poi felice. Cioè, quando poi dice io ho rischiato di scegliere questo, così poi dopo in verità sono sempre persone che molto molto rafforzate in questa decisione.
Determinate.
Progetto Gemma ti porta però fino a una certa data, abbiamo detto 18 mesi.
Sì.
E dopo? Perché dopo. Poi voglio dire, i primi anni di vita il bambino mangia il seno, costa solo di riscaldamento forse, ma poi dopo comincia l'asilo e quindi grembiuli e tante altre cose, poi la scuola, quaderni, capenne, eccetera.
Beh, innanzitutto noi cerchiamo anche di essere a fianco delle donne in modo che possano poi essere autonome, perché noi cerchiamo di condurle in un percorso di autonomia per cui riescano a sostenersi. Se non riescono così, cerchiamo di affiancarle e con le assistenti sociali che possono dare degli aiuti, o anche cercando di metterle in contatto con persone che possano offrire loro un lavoro. Proprio prima dicevo alla Presidente che abbiamo avuto notizia di una casa di riposo che cercava persone e noi abbiamo mandato delle persone lì. Dopo se sono rose fioriranno.
Bene, questa è una cosa veramente bella. I papà a volte non ci sono, a volte invece sono la prima causa di scelta nefasta, spesso e volentieri un uomo, io parlo da uomo, non matura la consapevolezza della paternità forse molto dopo la madre. Io mi rendo conto, confessando, sposando, seguendo le coppie prima e dopo il matrimonio e via dicendo, che c'è un aspetto molto interessante della vita, che adesso si parla di sessismo, di tutta una serie di cose, però sta di fatto che la donna ha una sua forma mentis e l'uomo ha una sua forma mentis, e quelle sono, non, oltre che fisicamente, anche mentalmente siamo diversi. E allora io dico sempre ai ragazzi che vengono al corso fidanzati, di solito si arriva tardi al corso fidanzati, cioè a pochi mesi prima di sposarsi, invece sarebbe molto meglio farlo quando ci si fidanza, in modo tale da capire tante cose. Comunque dico sempre loro, la donna è colei che sceglie, di fatto. La donna è come una casa che apre le sue porte all'uomo. L'uomo si dice cacciatore, ma non è cacciatore sempre nel senso negativo, cioè che ci prova io conosco tantissime persone, a partire da mio padre, dei miei fratelli, che hanno avuto una sola fidanzata e poi una sola moglie, per cui non è che sia così sempre deleteria la cosa, sempre negativa. Cerchiamo di dare un quadro positiva la cosa. L'uomo bussa alle porte finché una porta si apre. Ma perché si apre questa porta? E io, avendo fatto centinaia di studi su questo tema, tra l'altro sul tema del matrimonio, di come è nato il matrimonio, è interessantissimo, perché è nell'epoca del fuoco che nasce il matrimonio. Perché l'uomo andava a caccia, ha scoperto il fuoco e ha scoperto che mettendo la carne sul fuoco era più digeribile. E allora ha detto alla donna, che prima martellava, metteva incinto e scappava, ha detto alla donna, senti, fai qualcosa di utile, tieni acceso il fuoco. E la donna dice, tornando dalla caccia troverai tanti fuochi, tu devi tornare sempre qui. E così nasce il matrimonio. Interessantissima questa cosa, questa etologia. Allora la donna, senza saperlo, ma istintivamente, guardando l'uomo, dice, quello è il padre dei miei figli. E quindi l'uomo non dice, quella è la madre dei miei figli, forse lo dirà e gli sembrerà di averlo sempre detto, ma non lo dice inizialmente. Inizialmente l'uomo cerca consolazione, affetto, comprensione, tutta una serie di anche libido magari, ma insomma c'è tutta una serie di cose. E quindi per l'uomo sentirsi dire sono incinta può essere a volte nefasto, cioè dice adesso che faccio, io non ci pensavo proprio, pensavo fosse solo una relazione così mordi e fuci, oppure non ci pensavo perché adesso devo fare carriera, oppure chissà quante cose. E allora si affacciano mai gli uomini al centro aiuto alla vita?
Si affacciano anche gli uomini, certo. Allora, le donne sì, certe volte restano sole e appunto vengono da noi, però non sempre gli uomini se ne vanno del tutto. Certe volte proprio la relazione si tronca e finisce lì, ma tante volte poi, quando anche tengono il bambino, poi l'uomo ritorna, o la famiglia dell'uomo desidera che quel bambino ci sia, e quindi poi magari finisce anche in bene, no? E la coppia si riunisce e poi riunisce anche le famiglie che magari all'inizio erano contrarie a questa unione. E dopo lei dice, gli uomini se vengono da noi. Sì, vengono da noi. Noi abbiamo avuto un caso durante il Covid di una donna che ha partorito senza saper di partorire perché era malata. E l'uomo è venuto da noi a chiedere aiuto e noi l'abbiamo accolto, e di solito noi accogliamo solo donne, l'abbiamo accolto. Non posso dirle, dopo 8-9 mesi che la mamma si era ristabilita e il bambino comunque era nato, era grandicello, 8-9 mesi, quanto la mamma ci ha ringraziato per essere stati vicino al marito quando lei non poteva fare niente, perché prima era addirittura in un'altra città e poi è stata trasferita qui a Catinara e dopo pian pianino
si è ristabilita,
ha cominciato a camminare ed è venuta da noi.
Molto bello. Allora adesso diamo un po' di informazioni invece tecniche. Dove siete?
Allora, noi siamo in Salita di Gretta 4A, siamo aperti tutte le mattine da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12, e siamo aperti tre pomeriggi, dalle 16 alle 18, e i pomeriggi sono lunedì, mercoledì e venerdì. Siamo anche presenti al centro sociosanitario di Melara dalle 10 alle 12 lunedì, lì per lo più accogliamo attrezzature. Comunque, se una persona non può andare lunedì, ci telefoni, noi combiniamo un appuntamento.
Numero di telefono?
Il numero di telefono è 040 396 644. Il nostro sito è www.cavtrieste.it.
Ripeto, 040 396 644. Benissimo, così insomma abbiamo dato un'impostazione un po'. Fate anche raccolta di tappi, vestiti, qualcosa?
Sì, sì. Diamo anche vestiario, certo.
Voi date vestiario, però qualcuno che dice voglio dare vestiario, fino
anche
a che, da che età,
li
accogliamo,
che età? Certo, ci scrivono, ci telefonano e noi appunto diamo i nostri orari e dopo le persone, a seconda delle loro esigenze, portano le cose, certo.
Molto bene. Allora adesso, tra pochi giorni, il 4 di febbraio, fuori dalle chiese troverete, o in fondo alla chiesa, insomma, a seconda della disponibilità che dà il parroco, troverete le primule della vita, no? Quindi sarà la giornata della vita riconosciuta dalla Chiesa, che ovviamente porta avanti quello che è la sua ideologia, che appunto è la vita in qualsiasi forma, in qualsiasi momento, in qualsiasi tappa. In particolare noi abbiamo visto, ci si occupa delle puerpere e dei loro figli, e quindi ogni parroco, almeno penso tutti i parroci, si danno disponibilità per appunto vendere questo segno, che è molto significativo, della vendita delle primule per raccogliere un po' di soldi per questo movimento, per il centro aiuto alla vita. Interessante il segno della primula, perché è la primula, è il primo fiore, forse il bucaneve è un po' precedente, ma insomma siamo lì, è il primo fiore che sboccia, e quindi c'è proprio questa la bellezza della freschezza della vita, no? Giusto?
Certamente.
Ecco, allora parlateci un po' della giornata, magari adesso passiamo la parola alla presidentessa Maria Tudek.
Sì, questa giornata, come accennava Don Vati, è voluta proprio dalla CEI ed è nata nel 1978, e quindi oggi siamo alla 46esima giornata. Perché è nata nel 78? Perché in quell'anno appunto è stata approvata in Italia la legge che ha legalizzato l'aborto, e quindi di fronte a una legge che può far sembrare giusto, doveroso farlo, era necessario affermare, comunque continuare a ricordare che la vita è un dono prezioso che comincia dal concepimento e continua e si sviluppa fino alla morte naturale, che va tutelata, protetta in ogni caso. Ecco, quindi questa missione, diciamo, è stata proseguita negli anni. Ogni anno è stato scelto un titolo per sottolineare il significato della giornata, e quest'anno, come accennavamo prima, un titolo molto bello: La forza della vita ci sorprende, ed è quello che, come stavamo parlando prima, noi scopriamo quando vediamo che la vita viene accolta anche in situazioni difficili. Ci sorprende la forza che ne nasce e che viene portata avanti. Ma in questa occasione ogni anno la CEI emana un messaggio che quest'anno si amplia a tutte le forme di violenza e di sopraffazione. Quando il Papa Francesco dice che siamo in una società dello scarto, no? Questo scarto c'è in tante forme, e qui vengono citate alcune, per esempio il nemico. Cioè, noi viviamo una situazione di guerra, quante vite vengono buttate con queste azioni, ma quelle dei migranti che muoiono in mare, i lavoratori sfruttati, sentiamo quante volte ci sono incidenti sul lavoro che forse derivano anche da sfruttamento proprio del lavoro stesso, poi le donne violate, i malati, disabili gravi, ecco, e poi arriviamo al bambino. Stavamo parlando soprattutto della vita che comincia, anche perché forse proprio quella è meno riconosciuta. Cioè, su tutte quelle altre che ho citato, in fondo c'è sempre una condanna almeno teorica, insomma, del fatto. Sulla vita che sboccia, il concepito, l'aborto, come si diceva nella società attuale, è riconosciuto quasi come un diritto. Ecco, no. E quindi la vita del bambino
è riconosciuto come un diritto, ma... Quasi.
Diciamo che è un'interpretazione della legge nostra che è stata applicata in maniera allargata rispetto a quello che dice, perché se l'applicassimo come dice non sarebbe così diritto, perché comunque deve essere richiesto, deve essere motivato, dovrebbe essere accertato, dovrebbe essere un periodo di ripensamento nel quale si dovrebbe offrire l'opportunità di riflettere. Quindi non è così diretto,
sì, però non sta di
nella
fatto
legge
che è il
contrario. Nel fatti è vero che è riconosciuto assolutamente come un diritto.
Nei fatti ci sono stati anche episodi veramente raccapriccianti di donne che sono tornate indietro, arrivate a casa si sono sentite telefonare dall'ospedale: quando viene?
Sì, certo. Poi è una pratica burocratica che diventa asettica, no?
Ma diventa anche penalmente perseguibile, perché va contro la legge.
Ecco, comunque, se citiamo un pezzettino di questo testo, che sì, mi sembra molto bello, dice: la vita dei bambini nati e non nati viene sempre più concepita come funzionale ai desideri degli adulti e sottoposta a pratiche come la tratta, la pedopornografia, l'utero in affitto, l'espianto di organi. In tale contesto l'aborto, indebitamente presentato come diritto, viene sempre più banalizzato, anche mediante il ricorso a farmaci abortivi o del giorno dopo facilmente reperibili. Ecco quindi come viene veramente fotografata la situazione. Eppure, se si è capaci di superare visioni ideologiche, dice un altro passo di questo messaggio, appare evidente che ciascuna vita, anche quella più segnata da limiti, ha un immenso valore ed è capace di donare qualcosa agli altri. Ecco, e quanto spesso il bambino non voluto fa della propria vita una benedizione per sé e per gli altri. Ecco, queste sono riflessioni che sono molto opportune, perché ormai è talmente generalizzato il senso dell'individualismo, no? Io determino la mia vita, quindi qualsiasi cosa che va al di fuori di questo è rifiutata, no? Ecco, invece, se noi guardiamo la realtà, e questo io lo dico sul piano puramente umano, perché la nostra associazione, il Centro di Aiuto alla Vita, ha fatto la scelta da sempre di rivolgersi a prescindere da un'opzione religiosa, perché riteniamo che proprio la vita sia la base della convivenza, il rispetto della vita sia la base della convivenza umana. Cioè, se togliamo quella non c'è più convivenza.
Il primo diritto
del bambino, certo, come dice la Convenzione di New York dell'84, è il diritto alla vita. e il bambino esiste da quando viene concepito. E la scienza, ecco, anche questo è un punto che veramente oggigiorno noi dovremmo riuscire a fare un passo avanti, perché la scienza nel ricercare, anche per applicare varie tecniche eccetera, sta scoprendo sempre di più e con più chiarezza che c'è un'assoluta continuità dal momento del concepimento fino alla nascita, poi la crescita, lo sviluppo fino alla fine della vita. Quindi veramente, se vogliamo essere oggettivi e non ideologici, dovremmo finire per riconoscere che il concepito è uno di noi. E che quindi, come ci strappiamo qualche volta le vesti, neanche tanto ormai, ma insomma, quando un bambino viene buttato, è la stessa cosa buttarlo 8-7 mesi prima, quando è solo ancora nel grembo della mamma e non lo si vede.
Due testimonianze veloci sul fatto che a volte il bambino viene visto come il bambino non voluto che poi nasce viene visto come una salvezza. Allora, quando avevo 17 anni, una mia coetanea in un paese in Toscana andò nel bosco nei castagneti con un ragazzo che era fidanzato con un'altra ragazza, e insomma andarono in due, tornarono in tre, il prete e tutto il paese, tutti costernati, c'era una specie di costernazione biblica proprio, Erode e tutta Gerusalemme rimasero sconvolti eccetera. Questa ragazza è diventata la segretaria del prete, è diventata una grandissima evangelizzatrice e tutto quanto, per cui noi non sappiamo che cosa c'è dietro i misteriosi disegni di Dio. E un altro invece, una persona qui di queste zone qui, una ragazza che era l'ultima di tanti fratelli, e il padre disse alla madre: ma cosa facciamo? Come facciamo? Abbiamo già tanti figli. E anche la madre si era quasi convinta. Poi un padre che adesso non è più presente in Trieste, con molta calma ha parlato al cuore di queste persone. Adesso sta ragazza è diventata il bastone della vecchiaia di questi genitori ed è amatissima. Ecco, chiedo scusa. Poi un'altra cosa, prima è uscita una parola raccapricciante ma vera, che sembra quasi che sia doveroso fare l'aborto. Così ha detto.
Purtroppo l'ho detto, ma l'ho detto sapendo a cosa mi riferivo in particolare.
Io volevo sottolineare questa affermazione.
In particolare si tratta di quando nella gravidanza, magari una gravidanza anche cercata, voluta, quindi accolta dalla coppia, succede che emergono delle difficoltà mediche, dei problemi di salute del bambino, e vengono accertati con le diagnosi prenatali, e purtroppo la pressione che i genitori subiscono per eliminare questo bambino che si può affacciare alla vita con problemi sono forti. Quindi sì, veramente si è passati da quello che era una cosa negativa a un diritto, e addirittura in qualche caso a un dovere.
Un dovere, no? Sì.
E cioè, come dire, tu non ti rendi conto del fatto che accetti questa vita, cosa significa questa vita, diciamo anche forse per tutta la società. Ecco, non vorrei arrivare a questo, però un pochino si ha l'impressione che
ma adesso è stato detto un caso limite, la salute. Io conosco diverse persone che mi hanno diverse donne che mi hanno detto: avevamo già due, tre figli, e mio marito non stava mai attento, ho fatto 5 aborti. Cioè, un dovere, perché avevo già due figli, non è che potevo accoglierne altri, ma proprio con una tranquillità impressionante.
Ma insomma, forse che col passare degli anni un po' questo discorso dell'aborto ripetuto un po' è calato. Io sicuramente direi, dalle statistiche sembra che questo sia vero. Io mi auguro che insomma ci sia quella responsabilità di capire che si può trovare un modo per regolare la propria fertilità che non sia l'aborto, ecco, cioè aborto visto come ultimo possibile contraccettivo, ecco. questo io mi auguro che lentamente, un po' alla volta si riesca a superare, insomma. Certo che io credo la cosa più importante è l'acquisire una consapevolezza sempre maggiore che il concepito non è un grumo di cellule, come è stato detto qualche volta, ma è veramente uno di noi, insomma. Io credo che su questa base bisogna continuare a lavorare, perché soprattutto se viene acquisita questa consapevolezza quando non si è nel momento della decisione, no? Cioè bisogna che questa faccia già parte di noi, in maniera che ci aiuti a fare delle scelte quando magari le situazioni possono essere difficili, insomma.
Ma c'era una pubblicità della Sector che sicuramente avrete visto qualche anno fa, non vi viene in mente niente, che cominciava dicendo: almeno una volta nella vita sei arrivato primo, e faceva vedere gli spermatozoi che correvano verso l'ovulo. E quindi, secondo questa pubblicità, la vita c'è ancora prima dell'incontro dei gameti, perché almeno una volta sei arrivato primo, lo spermatozoo non è la persona.
No, certamente.
Però,
comunque nella legge 194 era anche scritto che l'aborto non deve diventare un metodo anticoncezionale. Questo a proposito di quello che lei
il primo
ha detto,
secondo articolo della legge 194.
Sì, purtroppo essendo tutto gratuito ed essendo c'è poca responsabilità, come diceva la Presidente, e c'è tanta superficialità, perché si dice tanto, eventualmente c'è l'aborto.
Sono rimasto impressionato quando c'è stata l'ultima elezione, perché sembrava che la Meloni, l'attuale Presidente del Consiglio, aveva come intenzione quella di cancellare la legge 194, che io speravo francamente fosse una realtà. E lei a un certo punto disse: non ho nessuna intenzione di cancellare, ma di metterla in pratica. Poi non so se sia vero, nella sua complessità.
Io che così mi sono impegnata su questo campo da tanti anni, sono convinta che oggi come oggi non va cancellata la legge, va prima cambiata la mentalità, la cultura, perché cancellare una legge, cioè mettere una legge crea cultura, ma toglierla non
crea
è così
disagio
immediato che cambi la cultura, anzi potrebbe riportare a situazioni ancora peggiori, no? Però quello che invece diciamo e continuiamo a dire è che la donna non va lasciata sola con i suoi problemi, e dico la donna perché, come si è stato accennato prima, certamente è quella che vive in prima persona il conflitto. Perché di conflitto spesso si tratta, tra una cosa naturale che è quella del tutta la sua il suo corpo che è portato ad accogliere quella gravidanza, perché è una questione ormonale addirittura, per cui si agita in un certo modo il suo corpo per accettarlo, e il contesto in cui vive che magari la porta a non essere in grado in quel momento, almeno sembra, di accettarlo. Ecco, quindi è importante che in quel conflitto trovi qualcuno che la sostenga, dovrebbe essere il partner.
Allora, due sottolineature, la prima legale e la seconda scientifica. La prima legale è che la Corte di Cassazione ha determinato che la donna ha l'ultima parola, quindi capita, molto raramente, ma capita che la donna, contro la volontà del partner, sì, vada ad abortire, e questa è una cosa orrenda, perché alla fine noi diventiamo come dei cavalli o dei tori, cioè fecondiamo e basta. Cioè, a un certo punto la vita non è vero che deve decidere la donna, perché il corpo eccetera eccetera, non è vero, perché è un qualche cosa che si è fatto insieme, è vissuto da un'esperienza, tra virgolette, a questo punto di amore, perché se uno da solo decide non è più amore, ma... E questo è appunto, e quindi va bene, bisogna starle vicino eccetera eccetera. La sottolineatura scientifica è che il corpo, prima addirittura gli ormoni si mettono, eccetera, eccetera. Leggevo un articolo, perché poi io sono un divoratore di notizie, un articolo in cui si spiegava che non so se la placenta, l'utero, non so che cosa in particolare, comunque è un corpo estraneo all'interno della donna, e quindi ci sono delle sostanze chimiche che impediscono al corpo di rigettare l'utero, che è una cosa straordinaria. Cioè, proprio noi mettiamo gli antirigettanti quando, non so, uno fa l'operazione e cambia il cuore, cambia il fegato, così deve prendere per tutta la vita antirigettanti, per cui che distraggono il corpo dal uccidere quell'organo che gli è stato messo. E la donna lo produce da sola, straordinario.
È tutto straordinario se si approfondisce, lo sviluppo del concepito, dal concepimento alla nascita. È veramente tutto straordinario, come del resto è straordinario se pensiamo anche il funzionamento del nostro corpo, insomma, no? Cioè, sono tutte cose veramente incredibili, insomma, cui noi accettiamo perché le viviamo abitualmente, ma ogni azione che noi svolgiamo implica un movimento così complesso che veramente è una meraviglia, insomma, la meraviglia della vita umana.
A voi due donne volevo chiedere fare una domanda proprio specifica. È vero che nel momento, una volta ho sentito dire, nel momento della maternità la donna diventa un po' bambina per poter interagire col feto e quindi è più debole, è vero?
Ma non penso. Cioè,
questo non l'ho letto,
posso
l'ho sentito
parlare
dire,
per
non
me,
l'ho, non l'ho,
io no. Posso dire che c'è solo tanta felicità ed è tutto tanto proprio bello. Io, cioè, quando io ho avuto la bambina, purtroppo, cioè no purtroppo, insomma, erano tanti anni fa, non c'erano tutte le conoscenze di adesso, per cui ogni cosa veniva immaginata. A me non hanno mostrato l'ecografia della bambina, a me facevano sentire il battito del cuore e dopo io avevo un libro e ogni giorno dicevo adesso 2 centimetri, 3 centimetri, 4 centimetri, finché poi si è arrivati ai 9 mesi. È una
sensazione. Il battito del cuore, tonto, fortissimo, è una roba incredibile, è velocissimo. Vabbè, deve essere emozionante, non so, questa è una cosa che io ho sentito.
Sì, poi verso la fine, quando danno i calcetti, perché si muovono le creaturine nella pancia, se una persona sta seduta vede una gambetta di qua, un braccino dall'altra parte che cerca di spuntare. Sono sensazioni incredibili, e poi per il partner che vede questo, cioè è proprio un conoscere.
Sì, mi ricordo mio cugino che mi disse, l'altro giorno eravamo sul divano e Mariangela ha tirato su la maglietta, mi ha fatto vedere un piede, me lo ricorderò per tutta, adesso questa è mamma anche lei, ma insomma ai tempi.
È stravero.
Beh, ma vede, in questo senso è vero che appunto è importante che il padre venga reso coinvolto in queste emozioni anche, no? Da subito, perché sono mediate evidentemente, no? E infatti anche come associazione noi cerchiamo proprio di promuovere una maggior conoscenza di queste fasi, perché riteniamo che è fondamentale che papà e mamma partecipino con consapevolezza a questa fase della gravidanza per prepararsi poi a diventare i genitori che dovranno insieme educare il loro figlio.
Bene, quindi questa giornata ha questo titolo meraviglioso e si svolge nelle chiese alla fine della messa.
Giorno 4
di febbraio. Si lascia un'offerta che va appunto per le vostre opere di... Però lì sarete anche a disposizione per spiegare meglio il progetto Gemma e tutte le cose che fate, giusto?
Sì.
Sì, la giornata appunto ha la finalità prima di sensibilizzare a questi argomenti e di quindi mantenere desta anche la capacità critica sulla nostra società, no? Perché è importante, si rischia di essere coinvolti in un pensiero comune e negativo, no? Quindi di scarto, eccetera. Invece noi parliamo di accoglienza con la consapevolezza che ci sono delle difficoltà, ma che insieme si possono superare meglio e che anche la società nel suo insieme deve essere indirizzata in questo senso. E poi appunto per noi è un'importante occasione di far conoscere di più l'attività e di fare questa raccolta fondi offrendo queste primule con un'offerta libera. Ecco, e mi preme dire che quest'anno ci sarà anche una novità rispetto al passato, e cioè il venerdì 9 ci sarà un'occasione di partecipare a un lavoro teatrale che sarà svolto al ricreatorio di Via Moreri della parrocchia di Loiano, e La vita, un dono meraviglioso, e sarà proprio anche questo un modo per condividere anche in maniera diversa, insomma meno diretta, ma crediamo molto valida. Questo è grazie all'intervento di un gruppo di Gorizia che verrà a svolgere questa commedia.
Poi c'era qualcosa anche a Udine.
Udine anche ogni anno, diciamo, in tutta la regione ci sono tante iniziative, anche a Udine.
Facciamo
comunque
un po' di pubblicità, magari qualcuno ha voglia,
certo,
di spostarsi.
A Udine, per esempio, il 2 di febbraio, quindi prima, anche qui faranno uno spettacolo teatrale, Il piacere dell'attesa, ed è fatto nella Centro Culturale Beata Vergine delle Grazie alle 20:30 del 2 febbraio. Poi a Udine da tanti anni fanno anche una veglia di preghiera, un'adorazione eucaristica notturna con coinvolgimento delle varie associazioni. E anche il 3 febbraio ci sarà un momento speciale di confronto sul grande tema della vita con la professoressa Laura Guerrini, neonatologa dell'Università di Pisa, nell'oratorio San Paolino di Viale Trieste alle ore 17. Ecco, qui a Trieste poi c'è una tradizione che abbiamo mantenuto, quarta dal Centro di Aiuto alla Vita, promuove il Cantabimbo, che è rivolto ai bambini delle scuole dell'infanzia e primarie, che si cerca di rendere consapevoli del valore del dono della vita che hanno ricevuto e della necessità di rispettare se stessi e gli altri. Poi vengono lì e portano il lavoro che hanno svolto con gli insegnanti, e sono canzoni, sono danze e cantano la vita. Noi alla vita diciamo sì.
Ma che bello! Altre iniziative no?
Ma ce ne sono sicuramente altre, non vorrei trascurare, ma per esempio ricordo che a Monfalcone c'è una rassegna di cori di giovani, sempre in quell'occasione, a Pordenone so che stavano facendo anche un'iniziativa in cui volevano coinvolgere bambini nella realizzazione delle cartoline, e oltre l'offerta delle primule che avviene un po' in tutte le chiese della regione, insomma. E
penso in tutta Italia.
Sì, sì, ma parliamo della regione, no, perché sì, siamo qui, ecco, sì. Ma in tutta Italia certamente, insomma, la giornata è appunto nazionale.
Molto bene. Io sono stato veramente molto contento di avervi ascoltato, spero di non avervi interrotto troppo spesso. Penso che il prodotto sia stato ascoltato con simpatia dai nostri amici radioascoltatori. Ricordiamo a tutti di affacciarsi assolutamente alla messa il giorno 4, perché c'è un altro problema riguardante la vita, perché la vita non è soltanto respirare e mangiare e fare altre funzioni. La vita è anche un impegno sociale, un impegno religioso. Cioè, dopo il Covid, persone che anche sono assolutamente cristiane, che magari paradossalmente si impegnano nella vita della Chiesa così, poi mi dicono: ma ormai io ascolto la messa per televisione. E allora dico, bene, almeno che è male perché la messa in televisione di per sé è concessa per coloro che stanno male o che non hanno la possibilità di recarsi a messa. Per esempio, una persona che ha il marito, la moglie, il figlio che sta molto male, il padre, qualcuno che di vicino e quindi non può recarsi, bene, ascolterà la messa in televisione o alla radio insieme a questa persona e via dicendo. Il Covid è stata un'eccezione, però è diventata la regola. Prima dicevi una roba incredibile, Maria Tude, che diceva la legge forma una mentalità, e quindi il Covid ha formato anche lui una sorta di mentalità. Allora dico, cercate di recuperare il senso di andare a messa, recuperandolo proprio il giorno 4 febbraio, magari anche 3 per le messe prefestive, 4 febbraio andiamo a messa perché c'è la primola che ti aspetta. E poi cercate di essere soprattutto generosi. Io ho visto una cosa incredibile, veramente, c'è stata oltre a una diminuzione delle frequenze anche una diminuzione delle offerte, che è spaventosa, però, una diminuzione spaventosa. È vero che la vita costa di più per tutti, però appunto proprio perché è per tutti anche per la Chiesa costa di più, cioè pagare le bollette, vuoi la Chiesa riscaldata e con la luce accesa, però non vuoi mettere più di 10 centesimi e non funziona. Per cui almeno, se non volete esserlo generosi col parroco, siatelo con il Movimento Centro Aiuto alla Vita. Fate una buona offerta, non dite quanto costa la primola, ma fate una buona offerta. Grazie allora di nuovo a Flavia Brandolisi e a Maria Tudek, che ringrazio veramente e inviterò anche per l'anno prossimo per fare questa bella chiacchierata.
Grazie per l'ospitalità.
Grazie.
Volevo fare una battuta finale. Voi avete detto 28 maschietti avete fatto nascere, 24 femminucce.
23 femminucce.
23 femminucce. Incontro tendenza con i battesimi a San Pasquale Bailon, che sono solo bambine che vengono, i bambini sì, non si battezzano.
È vero, è vero, anch'io ho notato che abbiamo avuto più maschietti quest'anno.
Va bene, ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e ringrazio ancora
grazie a lei
Maria Tudek e Flavia Brandolisi per essere venute.
Radio Nuova Trieste speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!